insegniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora buongiorno a voi e coraggio. Cominciamo i nostri esercizi e avete visto che c'è un foglio all'entrata dove ogni giorno ci sono degli orari per i colloqui, quindi ciascuno, chi vuole venire, metta la croce su l'orario che ha scelto, lui sa chi no, che deve venire, e appunto nella sala San Cataldo, patrono di Taranto, no? Quindi nella sua protezione e intercessione. Allora, coraggio, perché sappiamo anche, non è la prima volta che facciamo esercizi, che entrare nel silenzio, nel deserto del proprio cuore, no? Nel luogo, meglio, della solitudine, che poi a volte il cuore è anche un deserto, questo sì, però il luogo della solitudine per un incontro. E questo cammino che siamo invitati a fare ancora una volta ci chiama a una lotta. Per quello Sant'Ignazio, come sapete, nelle note di introduzione agli esercizi invita l'esercitante a entrare con coraggio e liberalità, con quella che abbiamo, con generosità, per quello che abbiamo, con tutte le nostre paure e tutti i nostri blocchi. Però ecco, quindi incamminarci in questo pellegrinaggio interiore. E sapete che un dono che il Signore mi ha fatto in questi anni, che adesso è sospeso forzatamente, ma spero che di riprendere se Dio vorrà, è quello di accompagnare i gruppi in Terra Santa, fare la guida in Terra Santa, allora i pellegrinaggi. E allora mi piace paragonare gli esercizi spirituali a un pellegrinaggio interiore. E il santuario, normalmente i pellegrinaggi in Terra Santa poi culminano con Gerusalemme, col Santo Sepolcro, e il santuario invece dove andiamo è il nostro cuore, per cui anche lì c'è un metterci in cammino. E d'altra parte, no, una considerazione banale che magari abbiamo fatto anche, che perché gli esercizi durano più giorni? Da una parte uno potrebbe dire, mi piglio una giornata, no, faccio una preghiera intensa e basta, no? Ma perché la sapienza della Chiesa ci ha sempre invitato a prendere più giorni per i nostri esercizi? Perché sappiamo che andare nel cuore, per quanto lo vogliamo, non è immediato. Ieri sera, stamattina, già un po' di meno, ma ieri sera siamo arrivati, eravamo qui col nostro corpo, per così dire, ma il nostro cuore, la nostra mente erano ancora, no, dal luogo dove siamo partiti. E oggi ancora un po', è un po' di meno, no, rispetto. E poi ecco, via via che il Signore con la sua parola ci attrae nel nostro cuore, sempre più con tutto noi stessi saremo qui, sempre più profondamente. E allora, naturalmente sappiamo che questo, come già dicevo ieri, è un cammino che richiede una lotta, perché tante distrazioni, tante tentazioni si muovono già e si muoveranno. I padri dicevano, chi non lotta non sarà salvato. Perché? Cioè quasi non come no, quasi un premio se lotti, no, ma nel senso che la vita non va da sé, la vita non va da sé. Se non vogliamo costruire fraternità è sempre più un inferno. E lo vediamo. Chi mica solo perché abbiamo fatto i voti, tanti anni di vita religiosa, ci mettono insieme e c'è la comunità. Vado, vado. E poi guardiamo, giudicando a volte i nostri fratelli e sorelle che nel matrimonio si lasciano. Sì, anche noi se potessimo ci lasceremmo. Meno male che non siamo sposati, almeno che non dobbiamo. No. No, no, bisogna lottare. Bisogna lottare. Allora, ecco, qui la lotta che siamo chiamati a fare è con l'aiuto dello Spirito Santo andare nel profondo del nostro cuore dove il Signore versa nei nostri cuori l'amore del Padre, dice lo Spirito Santo, versa nei nostri cuori l'amore del Padre. Lettera ai Romani, capitolo 5, e dove il Signore ci parla. Allora, ieri avevamo cominciato prendendo il primo versetto del Vangelo di Marco. Naturalmente noi cominciamo a leggere perché io non sono un biblista, ma due, questo non è un corso biblico, per cui tante indicazioni non le do, cioè no, sull'introduzione, chi è questo Marco, eccetera. No, andiamo nella preghiera. Una piccola cosa voglio farvi notare, che sapete il Vangelo di Marco, che ha 16 capitoli, e gli studiosi ci dicono che di per sé ha più finali, cioè nel senso che c'è una prima finale del Vangelo a cui successivamente la comunità cristiana ha aggiunto degli altri pezzi. La prima finale che normalmente viene individuata qual è? Quella del capitolo 15, dove nel momento della morte del Signore Gesù sulla croce, il centurione, capitolo 15, versetto 38-39, dice il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Quindi notate, il primo versetto cosa dice? Inizio della buona notizia di Gesù Cristo, figlio di Dio. Il centurione cosa dirà? Davvero quest'uomo era figlio di Dio. Allora, all'inizio ci viene dato il programma, ci viene presentato quello che ascolteremo. Ascolteremo un inizio. Un nuovo inizio. Attenzione, la vita è fatta sempre di nuovi inizi. Di nuovi inizi. E allora, il compimento degli inizi, che è il principio della nuova creazione, della buona notizia di Gesù e che è Gesù, ricordate, ieri dicevo un po' questo, adesso ci fermeremo ancora, fare tutto il nostro cammino per poter, insieme al centurione, che non era proprio un santo, no? Cioè non sappiamo molto di lui, non sappiamo niente di lui, ma sappiamo che era un militare, un ufficiale di un esercito invasore, oppressore, e che per lavoro ne avrà ammazzati tanti questi qui, no? I militari. Ancora oggi i nostri professionisti militari che vanno nelle missioni segrete poi non parlano tanto di quello che fanno, no? Perché a volte uccidere delle persone lo fanno per mestiere, sono pagati da noi, no? E allora questo centurione ne aveva ammazzati, possiamo immaginare, no? E quindi fare tutto un cammino per ritrovarci con una persona che non è proprio una persona di chiesa, possiamo immaginare, devota, possiamo immaginare, ma con lui anche noi vedremo, cioè poter dire veramente, davvero, è vero, Gesù è figlio di Dio. E allora, ecco, no? Dicevamo ieri sera la buona notizia di Gesù, una persona storica. Oggi diciamo, mentre nella fine dell'Ottocento, no, c'era un po' tutto il romanticismo, eccetera, e quindi alcuni dicevano che la figura di Gesù era una figura ideale, non è mai esistita, dicevano alcuni. Oggi, fra gli studiosi anche non cristiani, non credenti, la grandissima maggioranza sono d'accordo, anche nel mondo ebraico, nel dire è vissuto un certo Yeshua o Yoshua, e Ben Yosef, così era il suo nome, figlio di Giuseppe, e detto il Nazareno. Chi non crede in lui, come anche per esempio gli ebrei che non credono in lui come il Messia, dicono uno dei tanti giusti che poi è stato ucciso dal potere, e un gruppo che se n'è andato un po' di testa, secondo loro, credono, hanno messo in giro questa, no, falsità che lui è risorto. Però sto dicendo questo per dire che si accetta, cioè, che c'è stato un uomo. Noi, la nostra fede non è in una serie di verità. La nostra fede, che poi è fiducia, cos'è la fede? Fiducia. I nostri fratelli, sorelle, amici, amiche che si sono sposati si mettono la fede, no? Che è un simbolo per dire io sto facendo un atto di fiducia in te, speriamo che vada bene, e tu in me, e costruiamo una vita insieme. E allora anche la nostra fede in Gesù è un atto di fiducia in una persona. In una persona che è vissuta più o meno 2000 anni fa, che i primi cristiani e poi altri ancora, i primi cristiani lo hanno incontrato, vedremo anche noi, risorto, uno che ha vinto la morte, questo annuncio arriva fino a noi, per poter anche noi in qualche modo credere in lui e sperimentare questa buona notizia. Quindi una persona. Noi non crediamo in un sistema di valori. Prima di tutto, noi facciamo fiducia in uno che poi ci torneremo, no? Una persona, un maestro. E poi il Vangelo dice Cristo. Come sapete, Cristo viene dal greco ed è un calco dell'ebraico Mashiach, Messia, l'unto. E chi è questo personaggio? No? È quello che nell'Antico Testamento, nei profeti, sempre più viene colto come qualcuno attraverso cui Dio sarebbe intervenuto nella storia per salvare il suo popolo. Ricordate che nel Vangelo, scusate, nel profeta Isaia c'è un re persiano, che si chiamava Ciro il Grande, che viene chiamato Messia. Messia. Perché no, nella fede il popolo di Israele in qualche modo riconobbe che quell'avvenimento che Ciro aveva fatto per potere, ricordate, Ciro a un certo punto cosa fa? Sconfigge Babilonia. Babilonia era quella che aveva distrutto Gerusalemme, deportato gran parte del popolo. Questo impero neo-babilonese verrà distrutto nel 530 a.C., questi sono degli avvenimenti storici, da Ciro il Grande, che permetterà alle popolazioni deportate di tornare nelle loro terre. Attenzione, all'interno del grande impero, cioè l'impero sarà l'impero persiano, però permetterà alle popolazioni di tornare, di riprendere anche i loro culti, eccetera, eccetera. E allora loro sentiranno che Dio ci ha salvati attraverso il Messia Ciro. Bene, anche qui si parla appunto poi sempre più i profeti chiederanno, cioè, voglio dire, quella è stata una liberazione, noi abbiamo bisogno di una liberazione definitiva, che non solo, non sia solo di un momento. E allora attraverso appunto il suo Messia. Dio ci salverà attraverso il suo Messia. Che cosa farà il suo Messia? Inaugurerà i tempi messianici. Questo è interessante, no? Cioè che quando il Messia verrà, cominceranno i tempi messianici. E quali sono i tempi messianici? Beh, quelli che per esempio sempre Isaia dice, no? Quando il lupo pascolerà insieme all'agnello, senza mangiarselo. Quando il lattante potrà mettere la mano nella tana del serpente e non essere, no, come si dice, preso, morso dal serpente col veleno. Allora, quando il Messia verrà, comincerà, l'era messianica. Vedete, questo è interessante perché l'ultimo anno, cioè prima della pandemia, mi è capitato di accompagnare sette gruppi in Terra Santa in un anno, abbastanza. E dato che nei viaggi normalmente incontriamo anche l'attuale patriarca latino, padre Pierbattista Pizzaballa, e allora l'ho ascoltato più volte, no? I gruppi cambiavano, io ero sempre lì e quindi lo ascoltavo più volte. E mi ha colpito che lui, perché si parlava dei cristiani che, come sapete, in Terra Santa sono meno del 2%, si dice 2%, ma molto meno, tutti quanti, ortodossi, siriaci, cattolici, protestanti, tutti quanti, meno del 2%. Allora si diceva un po' della testimonianza, no? Che è piccola, però che si può dare. Allora lui diceva, è importante la testimonianza del singolo, ma poi è importante che quello che il singolo annuncia, poi la persona che si interessa a questo annuncio possa vedere un germe di concretizzazione. Cioè che quell'annuncio cambia i cuori delle persone che credono in quello e comincia un tempo messianico che qual è? Che tra di noi un po' di più siamo fratelli e sorelle. Cioè tra di noi chi è lupo e chi è agnello, il lupo non l'azzanna più. Invece quanti morsi, no? A voglia. Quanti azzanni nelle nostre fraternità, nelle nostre comunità, nelle nostre chiese, no? Ci sono anche preti, che sono dei lupi. Sono dei lupi. E voi lo sapete. Perché sapete bene come per esempio, no, nella chiesa se ne parla poco, ma un po' se ne parla, ma poco, perché si parla degli abusi sui minori, eccetera, però gli abusi sulle donne e sulle religiose. Allora nelle comunità cristiane ci sono lupi e ci sono agnelli. E allora il tempo messianico è quando invece si comincia a vedere che qualcosa, a partire da Gesù, che il Messia cambia. Cambia. E allora, ecco, Gesù, il Messia, figlio di Dio. Questo inviato non è soltanto uno preso per un servizio, ma viene da Dio. Solo Dio può darcelo. È figlio suo. Viene da Lui. Allora, questo è un po' il titolo, no, del nostro Vangelo sul quale ci incamminiamo. E l'Evangelista, come nel capitolo 1, comincia subito dicendo: come sta scritto nel profeta Isaia, ecco dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. È interessante che tutti e quattro i Vangeli cominciano la vita adulta di Gesù. Sappiamo che Luca e Matteo cominciano con alcuni racconti dell'infanzia. E già in Luca c'è, no, quello che poi all'inizio della vita pubblica c'è sempre: chi? Giovanni Battista. Giovanni il battezzatore. Battista non era il secondo nome, no? Oggi abbiamo delle persone che si chiamano Giovanni Battista, no? Però Battista era il Battista, cioè il battezzatore, era Giovanni. E tutti i Vangeli cominciano con Giovanni. Cioè, quasi come per dire che non si può arrivare a Gesù se non si passa per Giovanni. Noi sottolineiamo come per arrivare a Gesù è anche importante, no, l'aiuto di Maria, però i Vangeli ci dicono che c'è bisogno anche di Giovanni. Cioè, vedete, Giovanni che riprende lo stile degli antichi profeti, viveva nel deserto, mangiava cavallette, miele selvatico, si vestiva di peli di cammello e che viene presentato con questo collage di brani dell'Antico Testamento. Nelle vostre Bibbie noterete che ci viene detto che la prima frase è presa da Malachia, capitolo 3, versetto 1: ecco dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. E la seconda frase è presa da Isaia 40: voce di uno che grida nel deserto, voce di uno che grida nel deserto. E allora è una figura che viene a scuotere, a dissodare il terreno. Io non sono un contadino, ma immagino, no, da quello che so, che naturalmente la semente non va buttata così, il terreno va preparato. Ci vuole qualcuno che dissodi il terreno, che muova, perché su quel movimento che apre, allora è interessante perché molte volte noi prima di dare risposte alle persone, che pensiamo di avere tutte le risposte, dovremmo aiutare ed accompagnare a far, come dire, ascoltare le domande che ciascuno si porta dentro. Cioè, in qualche modo aiutare le persone a cogliere che sì, c'è bisogno del cellulare, sì, c'è bisogno della maglietta, dell'abito, del cibo, sì, ma ancora più profondamente c'è bisogno di vita. E di una qualità di vita, di una bellezza di vita, di un gusto di vita, di cui profondamente ciascuno di noi porta la sete, ma che molte volte non vede. E vedete, anche noi dobbiamo mantenere il terreno dissodato, perché come sappiamo il cuore pian piano corre il rischio di indurirsi. Quando il terreno è duro è un problema. E come sappiamo anche il terreno del nostro cuore può indurirsi. Siamo alle prese con varie malattie, con l'età, con adesso col virus purtroppo, ma voi sapete che nella tradizione spirituale ci sono anche le malattie spirituali, non ci sono solo le malattie fisiche, le malattie psichiche, ma ci sono anche le malattie spirituali. E una malattia spirituale, a cui dobbiamo sempre stare attenti che non ci prenda, e se ci prende dobbiamo cercare con l'aiuto di Dio di guarire, è la sclerocardia. Il cuore duro. Il cuore duro. Che si indurisce. Che non sente più. Non sente più. Molte volte veramente noi vediamo persone che compiono del male nei confronti degli altri, con gli atteggiamenti, con le parole, ma senza sentirne nessun dispiacere, proprio con una durezza che dice un cuore di pietra, un cuore di pietra. E allora, ecco, il Signore suscita dei profeti. Nell'Antico Testamento ci sono anche le profetesse, anche se noi uomini le dimentichiamo, ma c'è Culda, ce ne sono alcune, e uomini e donne che in qualche modo, vedete, no, preparano la via, aiutano a orientare i cuori. Ricordate Filippo, no? L'incontro con l'eunuco, si avvicina, cammina con lui, lo ascolta, sente che sta leggendo il profeta Isaia, gli dice: ma capisci cosa stai leggendo? E lui dice: no, come faccio se nessuno mi spiega? Ma se vuoi, dai, vieni su. Sarebbe bello in questo tempo, no, che noi cristiani potessimo essere amici. Amici delle persone, di ogni persona, no? Ascoltando il loro cammino, le loro domande, i loro problemi, e per quello che possiamo orientare, e per quello che loro vogliono, orientare una ricerca. Orientare una ricerca. Indirizzare, dare da quella parte, no? Un senso. E poi notate, no? Voce di uno che grida nel deserto. E da una parte è paradossale, perché i profeti normalmente andavano ai crocicchi delle strade, cioè agli incroci o ai luoghi, no, dove la gente veniva, e uno andava lì e no. E invece uno che grida nel deserto. Uno che grida nel deserto. E vedete, è un po' come quando nel libro dei Numeri, a un ennesimo momento in cui il popolo si lamenta perché non c'è acqua, perché il Signore ci ha portato qui per farci morire e quindi ci hai ingannato, eccetera, eccetera, e Mosè non ce la fa più e non parla più per intercedere per il popolo, sta zitto. Il Signore gli dice: va alla roccia e parla alla roccia, e dalla roccia uscirà dell'acqua. No, uno dice: ma se è roccia? No. Come qui, voce di uno che grida, ma nel deserto, a che serve? E vedete, il deserto simbolicamente sono anche i nostri deserti. Il deserto è un luogo dove è molto. Allora, il deserto che ho conosciuto io e che dove vado in Terra Santa è un luogo bello e terribile, cioè terribile nel senso che è bello per starci qualche ora, eh? È bello starci con l'acqua e poi tornare in albergo, eccetera. Stare lì e vivere lì è dura, perché certo, è una condizione di silenzio, di solitudine, no? A volte, come sappiamo, anche i nostri luoghi affollati a volte sono luoghi di solitudine. Sono luoghi di solitudine. Prima della pandemia, no? Adesso sta ricominciando un po', no? Cioè, le feste di matrimonio. Che è una delle cose terribili che ci possono accadere nella vita, essere invitati alle feste di matrimonio. E la cosa che ho visto da noi in Puglia negli ultimi anni, quelle rare volte che sono andato, che oltre a lì mangiare, eccetera, eccetera, ma poi mettono una musica così assordante che io e la persona a fianco qui non ci si sente perché la musica è assordante. Pensate che in un matrimonio la mamma dello sposo venne da me, io avevo celebrato il matrimonio, venne da me e mi disse: tu che hai potere, di a mio figlio di fare abbassare la musica. Cioè proprio perché era una cosa. Quindi come dire, sì, tastagè, ma non ci si comunica. Poi ci sono anche i nostri luoghi umani, no, tante famiglie sono andate in crisi perché costrette a stare insieme, ci sono, no, mentre prima ognuno se ne andava per conto proprio, ma anche tante comunità religiose in questo lockdown sono state un inferno. Perché deserti, deserti. E dall'altra parte vedete, no? Il Signore che invia il suo messaggero a gridare nei nostri deserti. Allora sì, noi siamo in deserto, ma il Signore non ci abbandona nel deserto. Anzi, manda qualcuno a gridare nei nostri deserti. Lì il discorso della roccia era proprio legato a quella di dire, il Signore dice, quella è una roccia. Ma tu parlali, perché se anche una roccia, la mia parola può arrivare a quella roccia. La roccia poi è il cuore. E sappiamo che Mosè lì verrà meno, perché? Perché invece di parlare alla roccia, picchierà la roccia 2 volte. Come ci viene da fare a noi, no? Che verso i nostri fratelli e le nostre sorelle, che proprio ci hanno proprio rotto, 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 alcune volte invece di parlargli, noi vorremmo picchiarli. E a volte si arriva alle mani. E allora, ecco, no, questa voce, e io credo che anche gli esercizi, no, sono un'esperienza per poter, ecco, di nuovo gustare una parola del Signore che viene, che non ci abbandona, che pur nei nostri deserti manda qualcuno a gridare, a chiamarci, a scuoterci, dicendo prepara la via del Signore, perché il Signore sta venendo. Ecco, anche negli esercizi, no? Cioè, siamo venuti per fare gli esercizi e quello che ci viene chiesto è di disporci ad accogliere un Signore che ci sta venendo incontro, che nuovamente vuole incontrarci. E quindi fu Giovanni, ecco, conosciamo parente di Gesù, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Torneremo su questo, no? Intanto, ecco, questo Giovanni aveva una parola forte che scuoteva, dice, tutti venivano da lui e si facevano battezzare nel fiume Giordano. E Giovanni aveva una vita e una parola che scuoteva. E tutti quelli che venivano da lui erano persone che speravano che si potesse ricominciare. In fondo cos'era il battesimo? No? Il battesimo era un gesto, un rito, che fra l'altro viene dalla tradizione ebraica. No? In tante religioni l'acqua è sempre stata un po' un simbolo di purificazione. No? Cioè, quindi in tante religioni ci sono i lavaggi, le immersioni. Nella tradizione ebraica c'erano, e Giovanni prende da lì, lui era ebreo, e ne fa un evento forte, unico, nel quale uno veniva immerso e poi veniva tirato fuori. Attenzione, qualcun altro lo immergeva, non ci si immergeva da soli, era qualcuno che ti immergeva e poi ti tirava fuori. E allora simbolicamente sappiamo che essere messi poi sott'acqua indica una condizione di vita a termine, cioè nel senso che se noi ci mettiamo sott'acqua dipende dai nostri polmoni, no? Cioè quant'è, 20 secondi, 30 secondi, chi è più bravo ci mette un minuto, ancora vive, no? Però se ci rimane sotto crepa, bisogna uscire. Proprio come sotto il peccato. Sotto il peccato ancora noi continuiamo a vivere, però se ci rimaniamo troppo, crepiamo. Bisogna uscire. Il male ci uccide. Poi sappiamo che, per dire, anche tutto il male che ci facciamo gli uni con gli altri. Torneremo su questo, no? Perché noi quando poi ci andiamo a confessare, normalmente le persone cattoliche cosa confessano? Non sono andato in chiesa 3 domeniche fa, ma non potevo, e poi qualcosina nella sessualità personale, no? Basta, normalmente sono questi. E uno dice, e tutto il resto? Cioè tutti gli sgarbi che ci facciamo tra di noi, tutte le parole cattive che ci diciamo nel segreto del cuore o apertamente, no? Niente, non lo confessiamo, cioè non lo percepiamo come peccato, eppure ci ammazza la vita, perché in questo tempo forse l'abbiamo sentito, no? Cioè, già fuori e c'è una coltre. Poi uno dice in casa, peggio di peggio, e qua non si vive più. E questo è il peccato. L'uccisione della nostra vita e della vita degli altri. E allora chi va da Giovanni? Chi, toccato dalla parola di Giovanni che predicava un battesimo per un perdono, cioè per una possibilità di ricominciare? E andava, perché diceva io così non ce la faccio più. Anche le nostre famiglie religiose, io una volta l'ho detto al mio ex provinciale, quando c'era stato un po' di anni fa, vi ricordate l'anno della misericordia, quindi un po' di anni fa, e io dissi al mio ex provinciale in un incontro di responsabili, dissi, ma scusate, noi quest'anno come anche presbiteri presiederemo in molti luoghi delle liturgie penitenziali, no? E confesseremo, daremo, ma possiamo fare una liturgia penitenziale tra di noi in cui ci chiediamo perdono del male che ci siamo fatti gli uni con gli altri? Non ho avuto risposta e la cosa non si è fatta, anzi un gesuita di quelli gravi, sapete, quelli importanti, è venuto da me a dirmi, ma che t'hanno fatto? Guarda, io veramente non so se mettermi a ridere, mi devo mettere a ridere perché sennò è la disperazione. Perché noi non lo vogliamo vedere il male che ci facciamo, non lo vogliamo vedere. Non lo chiamiamo per nome. E allora chi andava da Giovanni? Chi diceva io non ce la faccio. Allora se c'è qualcuno che può aprirmi una nuova possibilità di vita, ci provo. Da me e da chi ho attorno non c'è speranza. Se c'è qualcuno che può darmi un perdono e farmi ricominciare. E allora ecco Giovanni che poi dice: guardate che io sto battezzando, ma sto preparando per qualcuno che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Interessante allora che quelle persone, uomini e donne, che in qualche modo ci portano una parola di Dio, non sono il Messia. Sono solo alcuni, sono fratelli e sorelle che ci aiutano ad andare verso il Signore Gesù. Preparano la strada. E vedete, questo è importante perché se no saremo delusi. Questo tempo di crisi è la crisi di alcune esperienze religiose molto conosciute, come quella di Bose, e ci mostra come no, persone che pure hanno portato una parola di Dio, no, poi possono venir meno. Ma questo di tutti noi, siamo noi che ci facciamo i sogni e pensiamo che uno è pieno di Spirito Santo dall'inizio alla fine. Ma no, perché l'unico che non ci che è Gesù. Ma gli altri, e anche i santi, perché c'è qualcuno che crede più nei santi che in Gesù Cristo? No, lo sappiamo, anche nei nostri paesi, vai a toccare a qualche barese San Nicola, t'ammazza. No, mi parli male di Gesù Cristo, non gliene frega niente. E questo non è il cristianesimo, mi permetto di dire. Non è la nostra fede. Anche Sant'Ignazio aveva i suoi limiti, di cui noi gesuiti magari non ne parliamo tanto, ma c'aveva. Allora sono tutti fratelli e sorelle, no? Che come Giovanni Battista dice: guardate, non fermatevi a me, non fermatevi a me, perché viene uno dopo di me, del quale io non sono degno neanche di slegarmi. È lui che vi battezza, vi immergerà nella vita nuova, nella vita che io vi do l'acqua, ma lui vi darà lo spirito. Vi darà lo spirito. Ed ecco in quei giorni, ancora andiamo qualche versetto e poi mi fermo. Giovanni, Gesù venne da Nazareth in Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. E allora in questa folla di gente che andava da Giovanni, a un certo punto viene Gesù che si fa battezzare insieme a questa folla di gente. E l'avevo sentito, me l'avevano detto, poi mi hanno dato il testo, cioè nel senso che Don Lorenzo Milani voleva fare un film su Gesù, ma naturalmente non aveva i soldi, non l'ha mai fatto, però ha scritto la sceneggiatura. Questa sceneggiatura poi è disponibile, c'è. E la cosa particolare è che in questa scena, a proposito di questa scena, lui aveva annotato che voleva che la telecamera, no, cioè inquadrasse una scena in cui si vedono degli uomini, delle donne che vanno verso Giovanni Battista e per farsi battezzare, però bisognerebbe fare in modo, diceva lui, che gli spettatori non sapessero in precedenza chi di questi uomini che sta venendo fosse Gesù. Normalmente a noi non è possibile questo perché quando c'è un nuovo film su Gesù c'è tutta la pubblicità, no? E quindi nella pubblicità c'è l'intervista all'attore americano che dice che fare questo ruolo mi ha cambiato la vita. Dura una settimana, poi uno si dimentica, però lo dice, no? Che è stato importante, ho sentito la profondità. Allora, in qualche modo Don Lorenzo Minelli diceva no, cioè bisognerebbe che le persone non sapessero, per sottolineare cosa? Che lui si presenta confondendosi con noi, mischiandosi con noi, facendosi uno di noi. Perché normalmente quando noi abbiamo l'attore americano, le comparse che vengono non le guardiamo neanche, no? Perché stiamo attendendo che finalmente compaia l'attore americano, di cui conosciamo il volto. Bene, Gesù si presenta nei volti delle persone, come ancora oggi, no? Noi non lo incontriamo, no, nessuno di noi ha visto nella carne Gesù, magari nei sogni possibili, ma nella realtà no. Noi in chi l'abbiamo incontrato? In volti, nelle persone. Perché lui si è mischiato con noi, si è fatto uno di noi. C'è un Vangelo apocrifo che riporta una frase di Gesù, è un Vangelo apocrifo, però questa frase potrebbe essere veramente di Gesù. Dice: hai visto tuo fratello? Hai visto Dio. Hai visto tua sorella? Hai visto Dio. E allora lui viene facendosi uno di noi, no? E attenzione, mischiandosi con noi, facendosi battezzare insieme con noi. Queste persone che andavano lì erano persone che pubblicamente dicevano, col gesto di andare a farsi battezzare per il perdono dei peccati, dicevano: io non sono a posto. No. Cioè, una persona che va a confessarsi, uno dice: vabbè, quando il marito va, la moglie gli dice: va a confessarti, gli dice di tutto, non dimenticate niente, cioè, gli dice: non sei a posto, vai. No. Per cui lui comincia mettendosi con noi che non siamo a posto. Mettendosi con noi che non siamo. Io penso che poi, come sarà stata la fila? Avranno avuto i numerini, dicono stupidaggine, come sarà stata la fila per farsi battezzare? Non lo so, ma penso che, dato che lì erano più meridionali di noi, già noi con i numerini e non riusciamo a fare le file, no? Cioè loro ancora di più, quindi erano tutti insieme. E lui si mette insieme con noi. Allora, e questo, e concludo, ci fermiamo, squarcia i cieli. Attenzione, qui è Isaia. Isaia dice, a un certo punto, dice: se tu squarciassi i cieli e scendessi, dice a Dio, perché il cielo è il luogo di Dio e la terra è data agli uomini. E allora Isaia che dice: scendi, Signore. Scendi, se tu squarciassi i cieli e scendessi. Ci sono situazioni nella nostra Chiesa che veramente ci fanno cadere le braccia. E noi dovremmo dire: Signore, squarcia i cieli e scendi. Ma anche nel nostro mondo, di cui noi facciamo parte. Scendi, squarcia. discendi. E allora è in questo Gesù che comincia, ed è interessante, questo è il primo gesto che Gesù fa, e che è anche il suo programma. Pensate, l'inizio, la presentazione del suo programma è attraverso un gesto, di confondersi con noi peccatori. E questo apre i cieli, questo mette in comunicazione Dio e gli uomini, questo riconcilia. Guardate che Gesù, e lo vedremo, nella sua parabola terrena, ha cominciato tra i peccatori e finirà tra due ladri. Gesù ha cominciato tra i peccatori e finirà tra due ladri. E noi invece dobbiamo essere puri, no? Per cui i divorziati, fuori, gli omosessuali, fuori, tutti quanti, fuori, perché noi siamo i perfetti, i puri. E allora squarcia i cieli e Dio parla, no? Dicendo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Quasi come se Dio Padre dice: così ti voglio, così ti voglio, così mi narri, così narri il mio volto, di un Dio che per amore viene dove siamo noi. Viene nei nostri deserti, viene nella nostra condizione di peccatori.